dentro le reti istituzionali, che funziona con uno spirito che non è quello dell'equivalenza di valore e che è piuttosto quello della costruzione di legami, no? Quindi il dono rappresenta una dimensione sotterranea rispetto alle grandi istituzioni della modernità che weberianamente appunto possiamo assumere come Stato e mercato. Quando il dono si fa da tattica strategia, quando emerge in primo piano, diciamo, corre il rischio di perdere le sue caratteristiche, di perdere il disinteresse, di perdere la centralità dei legami e il principio di reciprocità che alimenta questi legami. Pietro faceva riferimento al fatto che ho studiato più particolarmente la questione del dono del sangue, no? Che è una cosa piuttosto interessante e forse anche utile da raffrontare al mondo del volontariato culturale, dei musei e così via. Quella è una pratica che si basa su un equilibrio molto delicato, sempre instabile, fra la logica dei donatori, che è quella disinteressata e solidaristica, diciamo, e dall'altra però l'impegno e gli investimenti della pubblica amministrazione e in questo caso anche gli investimenti del settore privato, perché c'è l'industria farmaceutica che entra in questo gioco. I donatori qui collocano il proprio, diciamo, altruismo sul piano della società civile, non su quello delle istituzioni. Donano molto spesso all'associazione, associazioni come l'Avis, Fratres, eccetera, che sono mediatrici del loro rapporto con l'istituzione, più che direttamente al sistema sanitario nazionale. Dall'altra parte, però, la loro disponibilità a donare ha bisogno di essere alimentata dall'impegno delle istituzioni. I donatori si offendono moltissimo quando vedono mancato riconoscimento, anche solo simbolico, da parte delle istituzioni nei loro confronti. No? E lo stesso vale per il rapporto tra solidarietà sociale e welfare, no? I due elementi non sono alternativi, sono complementari. L'impegno dello Stato alimenta le reti di dono, mentre al contrario lo smantellamento dei servizi di assistenza, laddove si è verificato, ha anche inaridito le fonti stesse della solidarietà sociale. Perché dico questo? Perché mi sembra che questa contrapposizione, il riconoscimento di due logiche diverse che si intrecciano però in modo inestricabile nelle pratiche della vita sociale fra Stato, mercato da un lato e dono dall'altro, abbia a che fare con il museo e con questa idea che Mario ci ha proposto di un museo in cui il tema del dono trova un maggiore spazio. Il museo su quale piano si colloca come istituzione? Mi pare che senza dubbio si collochi sul piano egemonico, sul piano dello Stato. Però i musei etnografici, i musei della memoria, della tradizione, della cultura popolare, si alimentano per lo più di un patrimonio culturale povero, di origine subalterna, che non è di fatto un patrimonio in senso stretto, se non in un uso metaforico, non economico del termine. E si alimentano questi musei di pratiche che chiamo interstiziali. Per esempio il collezionismo nostalgico, le identità locali, vernacolari, eccetera, cioè delle pratiche dal basso che potrebbero esistere indipendentemente dai musei. Il raccogliere album di vecchie fotografie, conservare in soffitta i giocattoli dell'infanzia, rievocare situazioni del passato, eccetera, no? Queste sono pratiche non ufficiali, potremmo chiamarle con un uso molto piegato del termine gramsciano, più subalterne che egemoniche, no? E i musei cosa fanno? Prendono queste pratiche o questi interessi e li istituzionalizzano, li portano in primo piano, li fanno passare da piano tattico a quello strategico, per usare quest'altra dicotomia concettuale. E sono quindi una macchina che converte il subalterno in egemonico. I musei etnografici infatti non si limitano a conservare e mostrare un patrimonio già riconosciuto come tale prima che il museo stesso esista, piuttosto producono patrimoni, mi pare che anche Mario lo ricordava, no? Trasformano oggetti privi di valore, ripescati in magazzini, messi via in soffitte, eccetera, e prendono delle pratiche informali della quotidianità, la nostalgia, il ricordo, eccetera, frammenti di memorie e così via, li trasformano in beni culturali formalizzati, repertoriati, schedati, istituzionalmente riconosciuti, cioè trasformano la cultura con la C minuscola, quella in senso antropologico, in cultura quella con la C maiuscola, quella del patrimonio, la cultura egemonica alta, diciamo. Questa funzione, fra l'altro, spiega anche, credo, l'importanza decisiva che si attribuisce alla schedatura nelle pratiche museali e patrimoniali, no? Ecco, le schede sono una sorta di carta di identità dei tratti culturali poveri, sia materiali che immateriali, quello che trasforma, per rifarmi alla citazione di Agamben, diciamo, le nude vite di questi oggetti all'interno di un flusso culturale informale indistinto, le trasforma in entità discrete, giuridicamente, ufficialmente riconosciute, dunque in beni, con la B maiuscola anche qui. Naturalmente i musei di nuova generazione, quelli che tutti conosciamo e che Pietro Clemente ha teorizzato con il concetto di terzo principio della museografia, realizzano questa funzione di conversione del subalterno in egemonico in modo molto diverso rispetto ai musei tradizionali. Questi ultimi, il primo e il secondo principio della museografia, no? Per intenderci, valorizzavano la cultura povera solo incorporandola all'interno di sistemi conoscitivi egemonici come gli impianti classificatori del positivismo o i metalinguaggi della teoria sociale. Invece i musei del terzo principio aspirano a produrre un dialogo più diretto e interattivo tra le voci dal basso e i visitatori. La mediazione del sapere esperto, delle scienze, dell'antropologia o di altro, resta discretamente nascosta dietro le quinte, no? E la conversione della cultura in patrimonio culturale avviene piuttosto attraverso l'allestimento di una forte cornice autoriale. L'autonomia dei materiali poveri, e come il Museo di Buonconvento ne è una dimostrazione, e l'autonomia delle voci subalterne, che si possono ascoltare da sole senza bisogno di inglobarle in altri saperi egemonici, diciamo, è possibile però solo in virtù del dispiegamento di mezzi tecnologici avanzati, di risorse grafico-artistiche di alto livello, di forti professionalità allestitive e gestionali. I materiali poveri richiedono contenitori ricchi, o almeno sofisticati, autoriali. E quindi gli sviluppi degli ultimi 20 anni, quelli che conosciamo, di cui molti dei musei di cui Sindea si è occupata, per esempio, sono un esempio, ecco, si propongono come musei fortemente istituzionalizzati, che hanno come ingredienti cruciali il sostegno solido di enti pubblici, investimenti relativamente alti, professionalizzazione delle funzioni di allestimento, di direzione e di gestione. Ecco, allora, se è così, quali conseguenze implica la virata verso il dono, che invece ci porta lontano dalle istituzioni, lontano dalla professionalizzazione, lontano dalla dimensione strategica e progettuale? Non è che il dono porta all'indebolimento, se non allo scioglimento del modello istituzionale e professionalizzato o autoriale, se così vogliamo dire? E allora non è che per caso il museo dono apre a quello che potremmo chiamare un quarto principio della museografia? È ovvio che il museo etnografico non può non conservare entrambe le dimensioni, istituzionale e di dono, se così vogliamo dire, perché per sua natura è un'istituzione di mediazione o di equilibrio tra cultura informale e istituzioni, fra partecipazione e professionalità. Ma se seguiamo fino in fondo le sollecitazioni che Mario ci portava, cambierebbe forse radicalmente il punto di equilibrio rispetto a quello attuale fra questi diversi elementi. Certo, a me pare che l'integrazione tra dono e museo non possa consistere in una permanenza del modello attuale in cui semplicemente attraverso il volontariato si surrogano alcune funzioni che non sono più economicamente sostenibili. Il volontariato non può essere usato per risparmiare. Il suo inserimento nel sistema ne cambia la logica, muta le regole del gioco. Come accennava anche qui Mario, ecco, con il quale mi trovo qui in perfetta sintonia, non basta per parlare di dono il fatto che gli oggetti etnografici nei musei sono stati messi gratuitamente a disposizione da privati cittadini, perché qui si parla di forme di conferimento di beni che non avrebbero particolare valore al di fuori del contesto museale e raramente, credo, eccezioni, questo apre un legame duraturo fatto di passaggi di reciprocità fra i donatori e l'istituzione. Allora, gli spunti contenuti nell'intervento di Mario mi sembrano proprio lucidamente indirizzati a un indebolimento delle funzioni strategiche del museo, quando parla di rinuncia a porsi al centro della relazione, di spostamento di baricentro, di riconoscimento da parte del museo del proprio limite, della propria incompletezza, del proprio bisogno di collettività, e ancora di rinuncia all'autorità di posizione, al superamento dell'etica della restituzione, eccetera. Mi pare che ci sia qui un percorso di allontanamento del museo dallo specialismo tecnico e dall'incardinamento istituzionale e un suo ripiegamento verso la società civile, verso le reti di relazioni locali, territoriali, concrete, in un dialogo più stretto con le pratiche spontanee di collezionismo, di commemorazione e di memoria culturale. Questo naturalmente ci porterebbe a discutere sui limiti delle attuali esperienze museali. Io non sono sicuro, come dire, il mio è un esercizio di condurre a conseguenze forse abbastanza estreme l'idea di un connubio fra museo e dono, e non so quali sarebbero i vantaggi e quali gli svantaggi di una virata in questo senso. Mi pare, per chiudere, di poter sottolineare un paio di punti. Ecco, intanto il fatto che il museo dono si caratterizza per una concreta prossimità alle agenzie della società civile. Qui, rispetto all'intervento di Mario, trovo che, ma del resto lui ha molti suoi lavori utilizzato il concetto di società civile, che trovo più appropriato rispetto a quello di comunità, perché la comunità è un'espressione abbastanza astratta e generica, non è chiaro a quali concreti soggetti sociali si riferisce, è un'espressione più normativa che descrittiva, incline un po' pericolosamente a rappresentazioni unanimistiche del territorio. Invece società civile rimanda non a una popolazione indistinta, ma a gruppi, agenzie specifiche, non necessariamente rappresentative del tutto, spesso magari anche conflittuali. Ora, centrare il museo su questo tipo di relazioni ha conseguenze importanti sul piano della gestione. A me pare, per esempio, che l'idea di management che sta oggi dominando la pubblica amministrazione e anche le logiche museali non troverebbe qui grande applicazione. Si è sempre detto, per esempio, che la scala del piccolo comune non è adeguata per progetti di promozione e marketing, per investimenti tecnologici, per l'acquisizione di alte professionalità manageriali, e i sistemi museali, come quello senese, sono nati sulla base di questa sollecitazione. D'accordo, ma chiedo, e se gli obiettivi non fossero questi, cioè non fossero la promozione, l'investimento, il management o l'ideologia del museo come volano di sviluppo di un territorio? Perché mi pare chiaro che il senso di un eventuale museo dono starebbe altrove, no? E mi pare proprio significativo che a proporre questa tematica siano qui Pietro Clemente e Mario Turci, che sono i maggiori eredi intellettuali di Ettore Guatelli, costruttore di un museo che era rigorosamente anti-istituzionale, in continuità con le pratiche del quotidiano, no? E io mi rendo sempre più conto che il suo stile, che devo dire forse all'inizio, le prime volte che ho conosciuto le sue esperienze, non comprendevo fino in fondo, lo stile artigianale, domestico di Guatelli, apparentemente dilettantistico, il suo fare le schede degli oggetti sulle figurine riciclate, la sua indistinzione tra quello che era la sua casa e quello che era il museo, non era un vezzo, una bizzarria antimoderna e dell'uomo, ma un perseguimento lucidissimo di una dimensione radicalmente tattica, non istituzionale, del museo. Allora, occorre ragionare su cosa si è guadagnato e cosa si è perso a inseguire le sinergie di scala, le burocrazie amministrative, no? E chiedersi se i musei sono davvero presidi culturali del territorio, quali gruppi della società civile li sentono come propri, quanto ci credono le amministrazioni. Ecco, mi pare importante che le amministrazioni comunali, come rappresentanti di questa dimensione di scala del territorio, recuperino un interesse. Mi ha colpito nel dibattito recente sul sistema museale senese, a cui Pietro faceva prima riferimento, il fatto che molti comuni, non tutti, con molte eccezioni, e quello di Buonconvento è sicuramente tale, abbiano così facilmente delegato le loro funzioni di controllo sulle attività del museo. No, qui il mio nel passato di assessore alla cultura insorge contro questa idea di una delega totale. Mi pare che i comuni debbano recuperare con forza un controllo sulle attività, sul senso che ha un museo di stare sul proprio territorio, no? Al di là della possibilità di attrarre un po' più di turisti. E infine mi pare che sia importante e cruciale recuperare un rapporto con l'università e con la ricerca, e mi chiedo se negli ultimi anni non si è un pochino perso anche questo. E allora chiuderei chiedendo a cosa serve un museo etnografico se non è, come diceva Mario Turci, un museo di etnografia, e a cosa serve un monumento del passato se non è anche un osservatorio permanente sul presente. Grazie.